Anzi, leggiamo al capitolo 9 dal versetto 7. 9 versetto 7. Poi la lettura ve la potete fare a casa con calma. Leggiamo dal capitolo 9 versetto 7. Un testo molto bello, molto consolante, è stato per l'anima mia. Sono convinto che lo sarà pure per la vostra. Jotam era il figlio di uno dei figli di Gedeone. Gedeone aveva circa 70 figli. Bene? Circa 70, 70, 72, però per approssimazione, in difetto, 70. Dice, come si crescono tanti figli? L'ha cresciuti. Jotam, essendo stato informato della cosa, poi vedremo anche quale cosa, Jotam, essendo stato informato della cosa, salì sulla vetta del monte Gerizim e alzando la voce gridò: ascoltatemi, sichemiti, e vi ascolti Dio. Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su di loro e dissero all'ulivo: regna tu su di noi. Ma l'ulivo rispose loro: e io dovrei rinunciare al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Allora gli alberi dissero al fico: vieni tu a regnare su di noi. Ma il fico rispose loro: e io dovrei rinunciare alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Poi gli alberi dissero alla vite: vieni tu a regnare su di noi. Ma la vite rispose loro: e io dovrei rinunciare al mio vino che rallegra Dio e gli uomini per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Allora tutti gli alberi dissero al pruno: vieni tu a regnare su di noi. E il pruno rispose agli alberi: se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su di voi, venite a rifugiarvi sotto la mia ombra. Se no, esca un fuoco dal pruno e divori i cedri del Libano. Accomodatevi. Perché questo avvertimento di Jotam, figlio di Gedeone, chiamato anche Jerubbaal? Perché dopo la morte di Gedeone, è scritto al capitolo 8, i figli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal Berit come loro Dio. Fin quando visse Gedeone, questo popolo si consacrò al Signore. Questo popolo cercò la faccia di Dio. E questo popolo ebbe una grande vittoria, se vi ricordate, contro i Madianiti. Ma quando Gedeone muore, il popolo torna a essere infedele contro Dio. E Dio usa, lo scrittore sacro usa anche una parola abbastanza forte, prostituirsi. Perché tutte le volte che noi siamo infedeli verso il Signore, avviene come un adulterio spirituale. Perché la Chiesa del Signore, il popolo di Dio, anche dell'Antico Testamento, è chiamato la sposa di Cristo. Dio desidera che noi siamo fedeli al Signore. I figli di Israele, scritto, non si ricordarono del Signore, del loro Dio. Non si ricordarono del loro Dio che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano. Ripeto, parole forti, parole dure, ma quanto, fratelli e sorelle care, a volte noi ci ritroviamo in queste parole. Dobbiamo ammetterlo tutti quanti. Il Signore opera nella nostra vita, il Signore ci aiuta, il Signore ci libera. Tante volte noi lo invochiamo e Lui è misericordioso e buono. E poi facilmente ci scordiamo, ci dimentichiamo della sua benignità, del suo soccorso. E quanto facilmente il nostro cuore si allontana a volte da Lui. Appunto tale che diventiamo infedeli. Dice qui la scrittura: non dimostrarono nessuna gratitudine nemmeno alla casa di Gedeone per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele. Si dimenticarono del Signore e si dimenticarono pure di Gedeone, che era stato usato dal Signore per fare del bene al popolo di Dio. E nel momento in cui Gedeone muore, subito succede qualcosa. Comincia la corsa alla successione. Ho detto prima che la Bibbia ci fa comprendere che Gedeone aveva 70 figli, ma ce n'aveva uno che era nato da una concubina, e questo si chiamava Abimelech. Abimelech pensò, da buon usurpatore qual era: con 70 antagonisti che ho, io non diventerò mai re o giudice di Israele. Bisogna eliminare tutti quelli che possono diventare un ostacolo. Va a Sichem, la mamma era originaria di Sichem, parla con il nonno e con gli zii, è scritto nella parola, affinché potessero loro intercedere presso i sichemiti e dire: invece che governa qualcuno dei 70 altri fratellastri miei, non vi conviene che governa uno della stessa nostra città, sichemita come me, come voi? Quindi non è meglio che regno io a posto di tutti gli altri? Lo appoggiano, e Abimelech, pensate un poco, ammazza quasi tutti i suoi fratellastri, li mette su una pietra e ne ammazza 70. Per avere spazio, per avere lui la possibilità di poter regnare su tutti. Se ne salva solo uno che si era nascosto, Jotam. E Jotam, che si era nascosto, coraggiosamente rivolge al popolo di Sichem un discorso che potremmo definire una parabola dell'Antico Testamento, una metafora molto bella, molto appassionata. Si parla di alberi, che probabilmente sono una figura dei sichemiti che vanno a chiedere un re. Si parla di diversi tipi di alberi che potevano essere i suoi fratelli, i suoi fratellastri. Si parla di un pruno che vedremo nel testo biblico è una figura di quello che sarà Abimelech. Un pruno che alla fine, col fuoco che manderà, perché brucerà come tutte le sterpaglie che bruciavano con gli alberi di quella caratteristica, alla fine non farà del bene ai sichemiti, ma sarà uno strumento per fare loro del male. E Jotam prende a parlare e racconta questa metafora, questa parabola, ripeto, dove molto probabilmente questo pruno raffigura Abimelech, tant'è vero che 3 anni dopo è scritto che Dio mandò un cattivo spirito tra Abimelech e i sichemiti, e Abimelech, esattamente come aveva previsto Jotam, fece del male ai sichemiti. Quel pruno che voleva essere un'ombra, quando mai un pruno? Non dovete immaginare l'albero delle prugne, ma una sterbaglia, un arbusto che si presenta come ombra per tutti gli altri, in realtà sarà quello che farà del male, ripeto, ai sichemiti. E Jotam, per parlare ai sicamiti, usa questa metafora che abbiamo letto. Un giorno gli alberi si mettono in cammino e allora incontrano per prima di tutto un olivo, gli fanno una proposta: vuoi regnare tu su di noi? E l'olivo risponde. La stessa proposta la fanno al fico, la stessa proposta la fanno alla vite. Diciamo così, gli alberi più rappresentativi che si vedevano di più nelle campagne di Israele, anche oggi, diciamo così, nei paesi meridionali, quali sono? Quando uno ha una campagna, gli alberi o le piante che vediamo di più, il fico, l'ulivo, la vite, insomma, per i popoli del Mediterraneo erano alberi molto conosciuti che quasi tutti avevano nella propria campagna. Tutti non danno la loro disponibilità, tranne il pruno. Ripeto, questa figura di Abimelech. Se è proprio in buona fede che mi volete chiamare a me per ergermi al di sopra di tutti gli alberi, va bene. E qui il testo ci dà prima di tutto una bella lezione, fratelli e sorelle, per il popolo di Dio di ogni tempo, per quello, ma anche per noi. Dovrei rinunciare al mio olio o alla mia dolcezza o alla mia allegrezza per andare ad agitarmi? Tutti rispondono così, i primi tre: per andare ad agitarmi. Immaginate quest'alberi, no? È molto descrittiva la cosa, come per andare ad agitarmi. Immaginate le foglie, no? Le fronde con le foglie. Immaginate quest'alberi, personifichiamo un po' quest'alberi, che si muovono, che muovono i rami, che muovono le foglie, che si vanno ad agitare sopra tutti gli altri. Dovrei rinunciare io a delle cose per andare ad agitarmi sopra gli altri alberi? Ed è una bella lezione, fratelli, per il popolo di Dio di ogni tempo, che ci deve portare a non cercare mai cose grandi, mai grandezze terrene e umane. Abbiate tra di voi, scriverà Paolo ai Romani, un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. E questo è il sentimento che Dio desidera che il suo popolo abbia nel cuore. Noi vogliamo continuare ad essere umili nel cospetto di Dio. Non vogliamo la grandezza che può dare questo mondo. Persino a Gesù Satana la offrì e lui non la volle. Se tu ti prostri e mi adori, tutte queste cose mi sono state date e te le darò. No, noi vogliamo continuare ad adorare il Signore Dio nostro e a Lui solo offrire il nostro culto e il nostro servizio, la nostra devozione, la nostra vita, tutto il nostro cuore. Sì, è una bellissima lezione per il popolo di Dio di ogni tempo a non lasciarci attrarre dalle grandezze di questo mondo. Tutti i primi tre alberi, figura del popolo di Dio, hanno tutte e tre le idee chiare. Non abbiamo nessuna intenzione di andarci ad agitare sopra tutti gli altri, a muovere i rami per fare vedere quanto siamo belli. Erano degli alberi belli, un ulivo, il fico, ma anche la vite con i suoi grappoli di uva. Ma queste prime tre piante non fanno nulla di questo. Soprattutto il testo ci deve insegnare, fratelli, però, che qualsiasi cosa succede, ascoltatemi bene, e voglio incoraggiarvi stasera da parte del Signore, voglio incoraggiarvi da parte dello Spirito Santo, qualsiasi cosa succede nella nostra vita, non dobbiamo mai perdere alcune qualità che sono proprie del popolo di Dio. Perché noi, non voi, noi abbiamo un difetto, Dice uno solo, pastore. Intanto ne abbiamo uno. Noi tutti abbiamo un difetto, che rischiamo in certi momenti particolarmente difficili della nostra vita di perdere certe caratteristiche che fanno parte proprio del credente. Il credente deve conservare queste qualità anche se il mondo attorno a lui gli crolla, anche se tutto dovesse venire meno. Non dobbiamo mai rinunciare a certe cose che sono proprie caratteristiche del popolo del Signore. Fratello, ma tu non sai la prova che sto attraversando? Non la so. Alcune le so e altre non le so. Ma qualsiasi cosa stiamo attraversando, mai dobbiamo perdere certe qualità che appartengono unicamente, esclusivamente al popolo di Dio. E la prima cosa che mi sembra di capire dalla lettura di questo testo e che il Signore ci vuole incoraggiare in questa sera è che qualunque cosa accada, non rinunciare all'olio. Non rinunciare all'olio. Andarono dall'ulivo gli alberi, gli offrirono la preminenza, gli offrirono un posto di prestigio. Ti vuoi tu agitare sopra gli altri alberi? Vuoi fare vedere quanto sono belle le foglie dell'ulivo? Quanto sono belli i tuoi rami? No, no, disse l'ulivo, non è questo il mio interesse. Fratelli, qual è il nostro interesse in questa sera? Cos'è che ci interessa veramente? Quali sono le priorità nella nostra vita? Quali sono le cose veramente importanti a cui teniamo? E guardate che bella la risposta di questi tre alberi, cominciando dall'ulivo. Avevano le idee chiare, questi alberi. Questi alberi capivano che certe qualità che avevano non potevano essere barattate con nessun posto di prestigio. C'erano delle qualità che loro avevano individualmente che non potevano essere cambiate con nessun'altra cosa. Vuoi avere un posto di prestigio o vuoi mantenere queste qualità? No, no, io mantengo le mie qualità. Quali sono queste qualità? L'ulivo dice: e io dovrei forse rinunziare al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi sopra degli alberi? No, no, io al mio olio non rinuncio solo per avere una posizione più prestigiosa. L'ulivo che ha le idee chiare, che dice: io c'ho qualcosa di importante, produco le olive e le mie olive, quando vengono spremute, danno un olio fragrante, extravergine, che viene usato in tante cose. Voi sapete che l'olio non si usava soltanto come oggi per condire i cibi, ma veniva usato anche per ungere il corpo, i capelli, la barba, veniva usato per le lampade, veniva usato anche nel culto. Le primizie, le decime dell'olio erano consacrate al Signore, le offerte di oblazione erano intrise con olio. Addirittura era usato nell'atto di consacrare re e sacerdoti. Re e sacerdoti venivano unti con l'olio e veniva usata anche come sostanza medicinale. Ci sono diversi versetti della scrittura che ci parlano di queste caratteristiche, di questo uso dell'olio così importante. Il salmista dice: ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. L'olio che è simbolo di forza, l'olio che è simbolo anche di una buona reputazione. Allora, cambiando le parole, potremmo dire: rinuncerei io alla mia unzione semplicemente per andare ad avere un posto di preminenza? No. Oppure potremmo tradurlo così: rinuncerei io alla mia reputazione per andare a fare qualche altra cosa? Quanto è importante la reputazione? Una buona reputazione, dice la Bibbia, vale più dell'olio profumato. Ci teniamo alla nostra reputazione, non alla nostra immagine, alla nostra reputazione, che si guadagna con la nostra consacrazione, con la nostra condotta, con una etica biblica vissuta alla gloria del Signore. E l'olio che ci parla appunto della pienezza dello Spirito Santo. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Gloria al nome del Signore. Le mosche morte fanno puzzare l'olio del profumiere. Quanto era importante quest'olio? E l'olio, vi ricordate, come dice la parola del Signore, ci parla anche di comunione. È bello, è caro che i fratelli dimorano insieme. E poi il salmista specifica, è come l'olio profumato che è sparso sul capo, gloria a Gesù, scende sulla barba d'Aronne che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Quando ci cade un po' d'olio addosso rischiamo di essere imbrattati tutti. E così è la comunione, quando stiamo insieme, quando siamo uniti nel Signore, veramente è qualcosa che ci copre tutti. Persino Davide nel Salmo 23, il giovane pastorello, diceva: per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, tu ungi d'olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Gloria al nome del Signore. E l'ulivo ha le idee chiare. Ora voi dovete tenere presente che chi sta parlando è Jotam, che gli hanno appena ammazzato circa 70 fratelli. Detto così, dice vabbè, immaginate voi che avete 70 fratelli e li perdete tutti in un giorno. Immaginate voi che avete delle persone care che vi vengano a mancare. È dura, eh? È dura. Immaginate quanto dolore c'era nella sua vita in quel momento. Eppure sta dicendo: nonostante quello che sto attraversando, qualsiasi cosa accada, io voglio dare un messaggio a tutti voi sichemiti. Io non voglio perdere il mio olio. Non voglio rinunciare a quello che Dio mi ha dato. Fratello, sorella cara, qualsiasi cosa sta accadendo nella tua vita, non rinunciare mai all'unzione dello Spirito Santo. Non rinunciare mai alla pienezza dello Spirito di Dio che ti porta a parlare in altre lingue. Ogni giorno a casa tua, quando sei nella tua stanzetta personale e privata, prega il Signore, magnifica Dio, fai un bel ringraziamento, come dice la parola del Signore. Continuiamo a parlare in altre lingue, fratelli. Lodiamo il nome del Signore, chiediamo al Signore unzione di Spirito Santo, chiediamo allo Spirito Santo di donarci franchezza per parlare ancora delle cose grandi di Dio a questo mondo perduto. Quante volte, davanti a certe difficoltà, diciamo: Signore, ora non ce la faccio, non mi sento. Signore, lo sai, non mi sento, è successo questo, non mi sento. Quasi quasi vorremmo gettare la spugna. No, la preghiera, lascia stare, Signore, la preghiera. Prima mi deve passare. Dopo che mi passa, poi torno a pregare, ti cerco e torno come prima. No, no, proprio nei momenti difficili, vogliamo dire come l'olivo: rinuncerei io al mio olio per fare altre cose? Non lo voglio fare. Non voglio rinunciare all'olio dello Spirito Santo. Non voglio rinunciare alla pienezza di Dio nella mia vita. Non voglio rinunciare a quella benedizione che soltanto chi l'ha sperimentata sa cosa significa. Non voglio perderla. Non voglio perderla per nessuna cosa al mondo. Rinuncerei io al mio olio. Rinuncerei all'olio della comunione con i fratelli. Rinuncerei io alla buona reputazione. Rinuncerei io all'olio della consolazione, l'olio che ci parla appunto di piaghe che vengono lenite, di piaghe che vengono ancora spalmate con questo unguento per ricevere un po' di refrigerio. Gloria al nome del Signore. È scritto nel profeta Isaia: lo Spirito del Signore è su di me e Lui mi ha unto, tra le altre cose, per mettere, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di cenere, l'olio della gioia in luogo del dolore. Gloria al nome del Signore. Non rinunciare a quello che il Signore ti ha dato e non rinunciare ha questa caratteristica che è propria del popolo di Dio di ogni tempo. Quando Jotam stava parlando ai Sichemiti, stava dicendo proprio questo: guardate che questi alberi rappresentano quello che voi siete, quello che io sono. Fratello e sorella cara, è una caratteristica proprio che appartiene alla tua vita. Una delle caratteristiche dei credenti è che i credenti non rinunciano mai all'olio della pienezza dello Spirito Santo. Qualsiasi cosa accada, noi vogliamo rimanere aggrappati a Gesù. Noi vogliamo stare vicini al Signore e noi vogliamo continuare a cercare la pienezza dello Spirito Santo. Anche se tutto dovesse crollare attorno a noi, noi non vogliamo smettere di avere questo olio, non vogliamo rinunciare. E poi il testo ci dice che io e te, come popolo di Dio, abbiamo un'altra caratteristica che non dobbiamo mai perdere. E questa sera, permettetemi di dirvelo, esaminiamoci mentre la parola di Dio viene predicata. Io l'ho fatto. Voi sapete che prima di tutto la Bibbia, quando parla, parla al pastore, non parla a voi. E io mi sono preso la mia parte. E ho detto: Signore, cambia la mia vita. Trasformami. Ci sono delle cose che il Signore ci dice perché ci ama, ci vuole bene. E non vuole che noi rimaniamo in certe posizioni, in certe condizioni del cuore. Ci sono delle qualità che devono appartenere necessariamente al popolo di Dio. Non dobbiamo perdere, non dobbiamo rinunciarle per qualsiasi cosa al mondo. Nemmeno se ci offrissero delle grandi ricchezze. Queste qualità vogliamo che facciano ancora parte della nostra vita. Allora gli alberi, visto che all'ulivo non riuscirono a convincerlo, andarono dal fico. Vieni tu a regnare su di noi, dissero al fico. Se muovi tu le tue fronde, i tuoi rami, con quelle foglie belle larghe, guarda quante, tutti ti vedranno. È importante che tutti ti vedranno. Sarai sotto l'occhio di tutti, sotto lo sguardo di tutti. È il mondo, la società dell'immagine. Che bello, diventerai una star. Non vogliamo diventare delle star. Non vogliamo nemmeno tutto l'oro di questo mondo. Vogliamo continuare a mantenere delle qualità che valgono più di ogni altra cosa. Vieni tu, fico, a regnare su di noi. Ma il fico, che aveva le idee chiare, rispose: e io dovrei rinunciare alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Fratello, sorella cara, prima di conoscere il Signore eravamo tutti insipidi. Che dovevamo dare a questo mondo noi? Poi abbiamo conosciuto Gesù e tutto quello che c'è di buono nella nostra vita ce l'ha donato il Signore, è vero o no? Ce l'ha donato il Signore, tra cui questa qualità, la dolcezza. Oh, quanto è importante questa qualità. Quanto è necessaria ancora oggi in mezzo al popolo di Dio? La dolcezza. Fratello, ma troppa dolcezza no, che poi viene il diabete. No, quella è un'altra cosa. La dolcezza. Il saggio di cuore è chiamato intelligente, scritto. E la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. Quanto è importante, fratelli, che nei nostri modi di fare, mentre parliamo gli uni con gli altri, usiamo tutti più accortezza ed essere dolci gli uni con gli altri. Le parole gentili, vi leggo dei versetti, sapete perché? Perché credo che la parola sia molto più efficace delle mie parole. Le parole gentili sono un favo di miele, la dolcezza. Dolcezza all'anima, salute alle ossa. Magari stasera quando torniamo a casa Noi maschietti cercheremo di essere più gentili e più dolci con le nostre mogli. Magari le mogli cercheranno di essere più gentili con i propri mariti. Quante volte ci scappano delle parole, dei modi di fare che feriscono gli altri. A volte pensiamo a quelli che feriscono a noi, ma non ci siamo forse mai accorti di quante volte noi abbiamo ferito gli altri. L'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza di un amico. Quanto è importante anche la dolcezza di un amico? Con i suoi consigli cordiali. Un amico ti dà dei consigli e te li dà cordiali, con tanta dolcezza. La dolcezza fa parte del frutto dello Spirito, del carattere di Gesù in noi. Perciò se a volte manchiamo di dolcezza, abbiamo un pessimo carattere. Quando tra poco finirà il culto e ci saluteremo, salutiamoci con dolcezza. Cerchiamo di non essere scorbutici. Cerchiamo di essere più affettuosi gli uni con gli altri. Se il sovrano si adira contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la dolcezza evita grandi peccati. Succedeva, è Salomone che scrive, che magari qualche volta il sovrano doveva tirare le orecchie a qualcuno e qualcuno lasciava il posto che aveva. Ah, ma ha tirato le orecchie il sovrano, e allora lascia il posto. No, sta buono, sta là e cerca di essere dolce, perché la dolcezza evita grandi peccati. Quante volte per mancanza di dolcezza siamo caduti in un abisso sempre più grande. Guardate, la dolcezza è così importante che persino quando parliamo di Gesù dobbiamo usarla. La mia chiesa è meglio della tua. A volte sentite qualcuno: vieni nella mia chiesa, la tua chiesa è sbagliata, la mia è giusta. E io più vado avanti più capisco che l'unico che è giusto e che non è sbagliato è Gesù. Lui è giusto. Però abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto. Con dolcezza e rispetto. Perché la dolcezza e il rispetto non deve mancare verso nessuno, in quanto nessuno dovrebbe mai ferire la dignità degli altri. Ognuno di noi ha una dignità e nessuno dovrebbe mai ferire la dignità degli altri. Guardate quanti versetti della parola di Dio, fratelli. La Bibbia è piena di questo argomento. Vestitevi come eletti di Dio. Il guardaroba del cristiano, se volete. Lo potete chiamare così, questo versetto. Il guardaroba del cristiano. L'avete fatto il cambio stagione? Dice, non si sa, perché un giorno piove, un giorno fa caldo, non si capisce niente. Ma vestitevi come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza. Dolcezza. Signore, aiutaci a fare come il fico, che a un certo punto è invitato a diventare importante. Vuoi diventare importante? Vuoi avere un posto di preminenza, così tutti ti guardano. Aveva capito bene, aveva capito tutto il fico,
E che mi importa? Persino il posto più importante, persino diventare re, nulla equivale a essere un credente che non ha perso la sua dolcezza. Signore, aiutaci, vogliamo dire. Aiutami affinché non possa mai perdere, a rinunciare, a barattare questa che è una qualità propria di tutti i credenti che ti amano, la dolcezza. E Yotam sembra vuole dire: qualunque cosa accada nella nostra vita, sono nel dolore, sono tentato forse di reagire, di fare chissà che cosa, ma qualsiasi cosa accada nella mia esistenza, mai voglio rinunciare alla mia dolcezza. E certo, fratelli, che lo dicesse Yotam non era facile. Voglio immaginare io e voi che ci uccidono 70 fratelli e abbiamo la dolcezza, o parliamo di dolcezza. Ora ti faccio vedere io. Ma hai fatto questo? Altro che dolcezza. Adesso c'è la vendetta. No, no. Persino in una situazione come questa, Yotam dice: noi non ci lasciamo andare. Non voglio perdere il carattere che Gesù ha messo nella mia vita. Amen, fratelli. Amen. Qualsiasi cosa succede, mai perdere il carattere che Gesù ha messo nella nostra vita e che ogni giorno cerca sempre di più di assomigliargli, perché dobbiamo ammettere che fin quando non arriveremo nell'eternità, ancora questo carattere deve essere modellato. Ci saranno degli alti e bassi. C'è un lavoro che il Signore deve continuare a fare per lo Spirito Santo e per la parola di Dio. Ma noi non vogliamo permettere che niente, nessuna cosa possa essere barattato con la dolcezza. Non voglio perdere la mia dolcezza per altre cose, perché per me la cosa più importante è che io possa assomigliare a Gesù. E per te la cosa più importante questa stasera? Che cos'è la cosa più importante per te? Eh? Agitare le foglie? Farci vedere? Eh? Io sono il re. Che cos'è importante per noi? Oppure quello che è nascosto nel cuore, che Dio solo sa guardare, perché l'uomo riguarda l'apparenza, ma il Signore riguarda al cuore. Quante volte la vita ci vorrebbe convincere, portare a diventare aspri, a diventare come un limone, come un bergamotto. Vi ricordate Naomi? Significa mia dolcezza. Partì per andare a Moab, perché in Israele, in Betlem, la casa del pane, pane non ce n'era più, e andando in quel posto senza essere guidata dal Signore, partendo soltanto per i suoi istinti, a un certo punto le cose andarono di male in peggio. Apro una parentesi, fratelli, non facciamo mai scelte affrettate senza il Signore. Anche nei momenti più tragici della nostra vita rimaniamo nella casa del pane, perché quando tu stai nella casa del Signore, anche in momenti difficili, prima o poi il Signore torna a visitare il suo popolo. Ma guai a colui che se ne va verso Moab. E a Moab perse il marito, perse i figli. Meno male che il Signore è buono e misericordioso, e almeno una nuora, almeno una, la guadagnò e la usò pure per la sua gloria. E quando tornò, però, cosa disse Naomi? Non mi chiamate più mia dolcezza, chiamatemi Mara, perché il Signore mi ha fatta diventare amara. Il Signore l'aveva fatta diventare amara, o le sue scelte sbagliate? Com'è facile prendersela col Signore tutte le volte che diventiamo aspri, che diventiamo amari. Vi ricordate Anna che non poteva avere figli? Eh? Tutte le volte saliva al tempio del Signore, a Scilo, al tabernacolo, non mangiava, non pregava, stava là, immobile, non succedeva niente. Fin quando un anno invece decise che doveva fare qualcosa di diverso, ci fu una svolta nella sua vita, scattò una molla nella sua mente, nel suo cuore, entrò nel Tempio del Signore. Cominciò a piangere dirottamente, scritto. Ed è scritto, ella aveva l'anima piena d'amarezza. E pregò il Signore piangendo dirottamente. Oh, quante volte rischiamo di diventare amari, di diventare aspri, perché le cose della vita vanno male, perché qualcosa ci è andato storto, perché come Jotam forse era successa quella grande tragedia. E a volte rischiamo tutti quanti, fratelli, qua nessuno è escluso, il primo è il pastore, perché siamo tutti sotto il cielo. Ma, gloria a Gesù, che il Signore ci aiuti ancora in questa sera a comprendere e a fare una scelta. Rinuncerei io mai alla mia dolcezza? No, non voglio rinunciare. Qualsiasi cosa accada, io voglio mantenere certi sentimenti nel mio cuore. Io voglio assomigliare a Gesù. Qualsiasi cosa accada, io voglio essere un credente ripieno di Spirito Santo, che testimonia agli altri con franchezza, che parla in altre lingue, che a casa prega in altre lingue. Da quanto tempo non preghi in altre lingue a casa tua? Il Signore mi ha battezzato nel 1847. Bene. E da quanto tempo non parli in altre lingue? Dal 1847. Chi parla in altre lingue fa un bel ringraziamento, chi parla in altre lingue magnifica Dio. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, diceva Paolo. Quanto è importante essere credenti ripieni di Spirito Santo. Quanto è importante non lasciarsi andare. Signore, adesso lasciamo stare il battesimo, tu sai i guai che mi trovo ad affrontare. No, io non rinuncerò al mio olio, non rinuncerò alla mia dolcezza. No! E qualunque cosa accada, non rinuncerò all'allegrezza. Non rinuncerò all'allegrezza. Perché gli alberi dissero poi alla vite, visto che l'ulivo ha detto di no, e visto che il figo ha detto di no, ci sei rimasto tu in questa campagna. Che dici? Vuoi venire tu a regnare su di noi? Ora la vite non è che aveva tutte, c'aveva le belle foglie, ma non è che c'aveva sto fusto che si poteva ergere. Ma la vite pure c'ha le idee chiare. E io dovrei rinunciare al mio vino che rallegra Dio e gli uomini? Qualcuno penserà, dice, perché il vino rallegra Dio? Dio s'ubriaca. Non è Bacco il Dio del vino, semplicemente perché il vino veniva usato in alcune offerte che si offrivano nella presenza del Signore, propriamente nelle libazioni. L'offerta, sull'offerta si metteva del vino, quindi ecco, anche per questo rallegra il cuore di Dio, no? Perché Dio s'ubriaca. Rinuncerei io al mio vino che rallegra Dio e gli uomini? E gli uomini, si sa, l'euforia, l'allegrezza di un buon bicchiere di vino, la conosciamo tutti. Ma nella Bibbia c'è scritto qualcosa di più. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di Spirito Santo, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timor di Dio. Oh, che bello questo vino! Questo vino noi vogliamo ancora in questa sera. Rinuncerei io al mio vino che rallegra Dio e gli uomini? No, non voglio perdere, non voglio barattare, non voglio rinunciare niente della benedizione di Dio che mi porta ad essere un credente felice, gioioso, allegro, anche quando tutto sembra buio intorno a me. Ripeto, chi scrive queste cose, chi dice queste cose, lo vedo sul cucuzzolo della montagna del Gerizim, che usa come pulpito per parlare ai sichemiti, sta dicendo: ho perso 70 fratelli, ma non rinuncerò alla gioia del Signore. Fratelli, e lo voglio dire anche agli amici che sono qui per le prime volte, ve lo possono dire quanti si sono convertiti, hanno dato il cuore a Gesù. Vi posso assicurare che in questa chiesa ci sono tanti che in certi momenti così bui e così difficili avevano un canto nel cuore. È vero o no, fratelli? Alzate la mano. Che avevate un canto nel cuore e magari vi siete pure trattenuti a cantare perché avete detto: chi mi vede in questo momento e magari mi sente cantare dirà che sono pazzo. Come fa a cantare al Signore in questo momento? Come fa ad avere questo cantico nel cuore? Chi glielo dà questo cantico nel cuore? Lo Spirito Santo che abita in noi. È Lui che ci fa cantare, anche nei momenti di solitudine, anche nei momenti di angoscia, anche quando sembra che tutto il mondo si accanisce contro di noi. È lo Spirito di Dio che è dentro di noi, che grida del continuo: Abba Padre! Gloria al nome del Signore! Chi è che faceva gioire Paolo in prigione e che gli faceva dire: rallegratevi sempre nel Signore? Ve lo dico da capo: rallegratevi, non perdere la gioia, non perdere l'allegrezza. Fratelli, rallegratevi e giubilate, perché quando vi accadono certe cose, quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno, vi ricordate Gesù? È Lui che ha detto queste parole. E mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Non perdere la gioia, non perdere l'allegrezza che il Signore ti ha dato. Davide a un certo punto l'aveva persa. Aveva peccato contro il Signore, si era lasciato andare. Com'è facile lasciarsi andare in certi momenti, ma quando comprende e confessa il suo peccato, una delle prime cose che dice è: rendimi la gioia della tua salvezza. Io non voglio rinunciare al mio vino, che rallegra Dio e rallegra pure me e rallegra gli uomini. Fratelli e sorelle care, non barattiamo mai l'opera di Dio, l'opera meravigliosa che il Signore ha fatto nella nostra vita per nessuna cosa al mondo, fosse anche il regno di un paese, fosse anche quello di diventare il giudice di Israele. Questa era la cosa. Perché noi abbiamo delle qualità, dei doni, dei frutti che non c'è nessuno. Abbiamo l'olio, abbiamo la dolcezza e abbiamo anche la gioia che ci dà il Signore. Trova la tua gioia nel Signore, è scritto, ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Ma si può essere nella gioia, dicevo prima, quando ci sono degli ostacoli, delle cose attorno a noi? Sì, anche quando dobbiamo seminare in mezzo alle lacrime e nelle lacrime. Perché quelli che seminano con lacrime mieteranno con gioia. Non perdere la tua gioia, fratello, sorella cara. Non perdiamo la dolcezza che il Signore ci ha dato. Non perdiamo la pienezza dello Spirito Santo. Il Signore ci vuole un popolo ripieno di Lui. E voglio dirvi che questa gioia che il Signore ci ha dato, Lui è capace pure di preservarla dai nostri cuori. È scritto, lo scrive l'Apostolo Giuda, a colui che può, gloria a Dio, che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, sia la lode e l'onore in eterno. Signore è potente di tenerci in piedi, di portarci avanti E questa gioia che infonde nel nostro cuore, anche in momenti terribili, è capace di mantenerla nel nostro cuore fino a quando saremo nella sua presenza. Visto che questi non accettarono l'invito dei sichemiti, andarono dal pruno. E il pruno rispose, davanti alla stessa offerta, se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su di voi, venite a rifugiarmi sotto la mia ombra. Ma un arbusto, un cespuglio, ma mi dite voi quale ombra può dare? Li stava prendendo in giro. È chiaro che questo pruno, questo arbusto, non faceva ombra e non dava nulla, se no del fuoco. Perché un arbusto che può dare? Del fuoco. E così fu. Da Abimelech uscì un fuoco che fece del male ai sichemiti. Sapete perché? Mentre tutti gli altri avevano qualcosa da perdere, il pruno non aveva niente da perdere. Fratelli, noi non vogliamo assomigliare al pruno che non ha niente da perdere. Noi ci abbiamo tanto da perdere. Noi ci abbiamo tanto da perdere. Non perdere mai l'unzione dello Spirito Santo. Non perdere mai la dolcezza. Sforziamoci, consacriamoci. Non perdiamo mai la gioia che il Signore ha messo nel nostro cuore. Il diavolo ce la vuole togliere. Il nemico ci vuole derubare e ci vuole mettere dei sentimenti dentro di noi che non sono buoni. Ma noi vogliamo tenere queste qualità nel cuore e non perderli per nessun motivo al mondo. Alziamoci tutti quanti in piedi.